Questa mattina apriamo il nostro spazio dedicato allo sport occupandoci di AFL. Dopo un fine settimana di fuoco, i Bulldogs tornano in finale dopo 55 anni e se la vedranno la prossima settimana contro gli Swans.
Ma ci occuperemo anche di calcio e di Serie A. Continuano a vincere Juventus e Napoli, la prima fortunosamente, mentre i partenopei con sicurezza. La Roma invece perde ed entra in crisi d'identità, mentre è pareggio tra polemiche per Fiorentina e Milan.
E Valentino Rossi è terzo in Aragona e dice definitivamente addio ad ogni speranza di gloria. In Spagna vince Márquez. Iniziamo quindi la pagina sportiva dalla AFL e dal fine settimana di fuoco per quanto riguarda l'Aussie Rule. Nella prima partita delle preliminary finals giocata venerdì, i Sydney Swans si sono liberati facilmente dei Geelong Cats vincendo di 37 e approfittando di una partenza veramente lampo nel primo quarto, iniziato con un parziale spezzagambe di 7-0.
E gli Swans saranno i favoriti nella finale della prossima settimana e se la vedranno con i Western Bulldogs, ritornati in finale dopo un'eternità. Durante l'ultima finale dei Dogs, John Kennedy era presidente degli Stati Uniti e Robert Menzies primo ministro d'Australia, anche se BS sarebbe nata 15 anni più tardi e si tratta del 1961.
I Bulldogs hanno vinto a Sydney di 6 punti contro i Greater Western Sydney e arrivano in finale dopo essere partiti dal settimo posto in classifica. Di questa impresa ci ha parlato il telecronista di AFL per Eurosport Luca Tramontin, che ha commentato le semifinali in diretta per l'Italia.
Sorprese ne abbiamo avute tantissime, si mescolano quello che ci aspettavamo e quello che non ci aspettavamo. In generale il sistema AFL funziona bene, quindi ci aspettiamo in generale che un paio di squadre faccia una brutta figura e che una nuova venga su. Che venga su una come i Giants, che è una squadra esistente dal 96, da 96 mi viene in mente perché nel 96 sono partiti i Brumbies di Rugby Union che poi hanno vinto scudetti a nastro, vuol dire che il sistema dell'espansione funziona, l'abbiamo già in preventivo. I Bulldogs di quest'anno però non mi hanno sorpreso minimamente, mi ha sorpreso di più Giants, diciamo per la mancanza di esperienza, ma insomma un po' l'avevano, un po' l'hanno acquistata. È stato sorprendente casomai il crollo di Geelong, perché oramai Sydney Hawthorn, lo stesso Geelong non ti spaventano più, te li aspetti in alto. Certo, una semifinale magnifica.
Ecco, appunto, la partita si è conclusa con una vittoria di soltanto 6 punti per i Bulldogs. Una partita fatta di strappi, di vantaggi sempre ricuciti. Saresti riuscito a metà della gara a fare una previsione sul vincitore finale?
No, chiaramente avendoli seguito per tutto l'anno avrei detto Bulldogs. Giocava a favore dei Giants, ce l'abbiamo detto proprio in diretta, e il fatto di non avere l'obbligo di vincere. C'era molta più pressione sui Bulldogs, però neanche loro comunque sono degli abitudinari del primo, secondo o terzo posto. Quindi diciamo che ci ho imbroccato magari sparando, dicendo i Bulldogs hanno qualcosa di più, hanno 5-6 maniere di attaccare, hanno 6-7 maniere diverse di portare fuori la palla dal kick-in fino al centro del campo, hanno molte più varianti, hanno Stringer che è tornato al suo livello più alto, cioè lo stimo tra i primi 5 attaccanti del campionato, hanno Buontempelli, quindi dovendo sparare avrei detto Bulldogs, però a quel punto lì i Giants stavano mettendo una barriera di centrocampo che avrebbe potuto rovesciare il pronostico un'altra volta.
Bulldogs che riescono a fare loro la gara segnando i gol che contano nel finale. Ascoltiamo le parole di Luke Beveridge, allenatore dei Bulldogs, che ha riconosciuto come i suoi giocatori siano una nuova generazione in cerca di successo, un po' per separarli da quelli precedenti che non sono riusciti ad arrivare in finale da più di 50 anni.
It's a new breed of Bulldogs players who are searching for success and we feel like we're definitely on the right track, haven't we, in the grand final, but you know, it's just an extraordinary effort.
uno sforzo straordinario quello dei suoi giocatori, secondo Luke Beveridge. In finale se la vedranno con i Sydney Swans, che hanno avuto vita ben facile contro Geelong, vittoria di 37 punti con un inizio veramente stratosferico.
Sì, sono partiti fortissimo, hanno aggredito, hanno pensato quasi più ad aggredire che a costruire il loro gioco, ha funzionato. Avevamo annunciato giocheranno un sistema di pressione un po' stile pallanuoto, compatibilmente al numero, cioè con un arco che andava ad allargarsi spingendo in fuori l'attacco degli avversari, con una persona sempre dietro il pallone per recuperare. Possono alternare i Swans un gioco più manovrato, classico quasi da rugby, diciamo, con le mani, a una fortissima pressione. Hanno fatto così, hanno tolto l'ossigeno a Geelong. Gli spettatori italiani che non avevano visto Geelong hanno dovuto beccare un po' anche le nostre scuse, abbiamo detto sono una squadra spettacolare, invece non lo sono stati e sono crollati, non ce l'hanno fatto. Un po' diciamo come i West Coast Eagles, è inutile neanche andare a trovare dei punti quando dei punti specifici non girava, non funzionava, i calci lunghissimi e puntuali di Dangerfield si trasformavano in turnover, hanno avuto più accessi nei 50 avversari addirittura di Geelong Cats rispetto ai Sydney Swans, ma erano proprio palle buttate di lì per essere ritornate indietro e diventare gol per Sydney, quindi non è stata una grande partita, troppo orientata dalla parte dei Bloods.
D'altronde ricucire uno strappo di 7 gol a 0 nel primo quarto è praticamente impresa impossibile. E allora la settimana prossima la Grand Final di fronte Bulldogs contro Sydney Swans. Sydney Swans partono favoriti, ma è secondo te l'anno della grande favola?
Dovrebbe essere la grande favola. Allora diciamo che come tifoso dell'espansione tiferei per i Western Bulldogs, perché c'è proprio bisogno di far vedere una diversa, far vedere che si arriva in fondo. I Giants hanno dato il loro pezzo, serve una staffetta tra, diciamo, inedite in tempi recenti, perché bisognerebbe aprire il capitolo sul passato dei Bulldogs. Direi di sì. Da simpatizzante di Sydney invece credo che la pressione, che l'aggressività, in pratica Sydney sa soffocare molto meglio il gioco rispetto ai Bulldogs, che viceversa sono molto più pericolosi offensivamente. Con una pistola alla tempia butterei per Sydney, ma con gravi rischi.
E questo era il telecronista di AFL per Eurosport, Luca Tramontin, che ha commentato le semifinali in diretta per l'Italia. Appunto, io vi ricordo ancora che domenica prossima la finale vedrà Sydney Swans contro i Western Bulldogs, attesissima partita.
La vostra comunità, la vostra realtà. SBS in italiano.
E continuiamo a parlare di sport e per questo ci ha raggiunto in studio Carlo Oreglia. Ciao Carlo.
Buongiorno Susanna, buongiorno Francesca, una buona giornata a tutti voi all'ascolto.
Ciao Carlo. Passiamo quindi al MotoGP.
Vedi che c'è proprio fretta.
frenesia. Susanna vuole parlare di MotoGP.
Moto, velocità, scusate. Esatto. Si correva quindi il GP di Aragona, quint'ultima prova del campionato, prova vinta da Marc Márquez della Honda davanti alla Yamaha. Alle Yamaha di Lorenzo e Rossi. Com'è andata, Carlo?
Allora, è andata non troppo bene per Valentino Rossi. 43 punti di vantaggio della vigilia di Marc Márquez diventano adesso 52. Praticamente Rossi dice definitivamente addio ai rimasugli e sogni di gloria. Un avvio che è appassionante, con Vinales che infila Márquez e appunto il capofila iridato sbaglia, scivola addirittura al quinto posto. Solo che la Suzuki poi cala, viene passata da Valentino Rossi che va in testa, seguito da Lorenzo e Márquez. La Honda comincia ad attaccare, a metà gara Márquez va in testa e definitivamente prende il via. Nulla da fare per le Yamaha, che appunto lottano per il secondo e terzo posto. Il dottore viene passato da Lorenzo ai 5 giri, Rossi attacca ma non riesce a replicare, chiudendo terzo. Quindi l'ordine d'arrivo: Marc Márquez su Honda, seguito da Jorge Lorenzo su Yamaha, e poi al terzo posto Valentino Rossi sempre su Yamaha, al quarto lo spagnolo Maverick Vinales su Suzuki. Nella classifica mondiale, come detto, conduce la Honda di Márquez con 248 punti, più 52 su Valentino Rossi, Yamaha 196, Jorge Lorenzo al terzo posto 182 e Dani Pedrosa al quarto posto con 155. Un po' di commenti per Jorge Lorenzo, oggi secondo. Marquez ormai ha il mondiale in pugno, ha dichiarato il pilota della Yamaha che dovrebbe essere molto sfortunato Marquez per non vincere questo mondiale. E sostanzialmente la lotta, il motivo di interesse alla fine è stata questa battaglia tra Lorenzo e Rossi, e Valentino ha dichiarato a fine gara che avevano iniziato con un assetto diverso per andare più veloci. Alla fine erano tutti sulla stessa barca e Rossi si è poi rammaricato per il suo errore alla fine, che ha capito che non ce l'avrebbe fatta a non farsi sorpassare da Jorge Lorenzo. E poi ha aggiunto sardonico, questo un commento alle sfide verbali di due settimane fa, ha detto: non sarebbe stato bello centrare Jorge e cadere entrambi, anche se avrebbe avuto il suo fascino. Poi ha concluso con una risata satanica.
Meno male.
Meno male che non l'ha fatto, oddio, per lo spettacolo magari forse avrebbe dovuto. Quindi mondiale MotoGP sostanzialmente chiuso, lo ricordiamo, 52 ora i punti di vantaggio di Marquez su Valentino Rossi. Le piccole imprese sono la spina dorsale dell'economia australiana. Dal trasporto alle soluzioni broadband, dalla moda al mercato ortofrutticolo. SBS incontra la gente che fa parte di questo settore multimiliardario in Australia. Guardate la nuova serie Small Business Secrets, domenica alle 5 del pomeriggio su SBS.
Siete sempre sintonizzati sulle frequenze di radio SBS, ancora circa una ventina di minuti fino alla fine della prima ora del nostro programma, e adesso passiamo al calcio. Juventus e Napoli vincono nell'anticipo della sesta giornata e sottolineano come il discorso scudetto potrebbe essere una lotta a due, approfittando anche della sconfitta della Roma e del pareggio dell'Inter. Ma prima di commentare le partite, ancora insieme a Carlo Oreglia, leggiamo i risultati del sesto turno. Susanna.
A Palermo Juventus batte Palermo 1-0, Napoli-Chievo 2-0, Torino-Roma 3-1, Genoa-Pescara 1-1, Inter-Bologna 1-1, Lazio-Empoli 2-1, Sassuolo-Udinese 1-0, Fiorentina-Milan 0-0, e oggi si giocheranno le partite Crotone-Atalanta-Cagliari-Sampdoria. Passiamo alla classifica.
Francesco. La classifica appunto che vede in testa la Juventus con 15 punti, segue Napoli con 14 punti, Inter con 11, Roma, Lazio, Chievo, Bologna e Milan invece seguono con 10 punti, poi c'è il Sassuolo con 9 punti, Torino, Genoa e Fiorentina 8 punti, Udinese 7, Pescara, Sampdoria 6, Palermo 5, Cagliari, Empoli 4, Atalanta 3 ed infine Crotone con un punto.
E per parlarci di questo turno, quindi torniamo a parlare con Carlo Oreglia.
Eccoci qua. Allora iniziamo dalle ultime partite, prima di dedicarci alla capolista e all'inseguitrice Napoli. La Roma sostanzialmente delude e viene strapazzata a Torino, si parla già di crisi, si parla di imputati per questa sconfitta pesante. Il 3-1 è tutto granata, alla Roma non basta il gol numero 250 in Serie A di Francesco Totti. Francesco Totti che ormai sta praticamente facendo un lungo tour d'addio, non si sa se finirà quest'anno, però in ogni stadio viene accolto così. Insomma, standing ovation per il capitano della Roma.
Mi aspettavo qualcosa di più per Totti, più urla.
Delle parole specifiche per Totti.
Vabbè, a me sembrava già tanto che Totti non venisse accolto da fischi e da ortaggi in tutti gli stadi. Comunque, viene
famoso cavolo romano.
Viene accolto bene, segna, però non basta per la Roma per riequilibrare una partita che è nata male. Tra l'altro va anche ricordato che l'anno scorso la Roma arrivò a due sconfitte dopo 11 gare, adesso appunto dopo 6 ci sono già due le sconfitte e i punti di distacco dalla Juventus capolista sono 5. Allora, la prima occasione della partita è targata però Roma. Dzeko si fa anticipare da una grande uscita del suo ex compagno di squadra ai tempi del City, Hart. Nainggolan un minuto dopo con un destro di controbalzo sfiora l'incrocio dei pali e poi però passa il Torino. Il minuto numero 8 è decisivo. Allora, prima prima Belotti si scalda con una girata alta di sinistra e poi la rete del vantaggio. Szczęsny respinge un sinistro di Iago, l'azione prosegue, palla sul secondo palo, Belotti spinge in rete con la testa. E all'undicesimo Dzeko, uno dei classici dell'anno scorso, cicca clamorosamente due passi da Hart dopo una serie di rimpalli in area. Al tredicesimo il Torino va un passo dal 2-0 con Iago Falke che prima centra il palo, poi si fa bloccare la ribattuta. Al 28esimo la migliore azione giallorossa, De Rossi apre a destra. Hart riesce a salvare in due tempi il destro di prima intenzione di Dzeko. Poi ancora altre occasioni sprecate da Dzeko al 30esimo e al 35esimo con un tiro deviato e un colpo di testa troppo largo. Totti, come abbiamo sentito, si scalda tra gli applausi di tutto lo stadio, ma la conclusione del primo tempo è granata e appunto con delle grandi parate di Szczęsny. Al 44esimo un contatto in aria dubbio che però l'arbitro fa passare. Allora, come detto, nell'intervallo Spalletti si gioca la carta a Totti al posto di De Rossi che era già stato ammonito. Al terzo minuto la Roma ha l'occasione per pareggiare, Hart spinge con il pugno il colpo di testa di Dzeko, al settimo però il Torino raddoppia, il pallone arriva a Belotti che punta Perez, entra in area e sostanzialmente si guadagna un rigore causato dal brasiliano, l'ex Iago trasforma. Al nono invece Perotti conquista un rigore dopo un contatto con De Silvestri che viene trasformato da Totti, come detto, rete numero 250 in Serie A. E le azioni in questa partita si susseguono senza soluzioni di continuità e sostanzialmente sono tutte occasioni sprecate e la Roma lascia dei punti interrogativi notevoli. Ascoltiamo allora in conferenza stampa il tecnico Luciano Spalletti che in tono lugubre ammette di dover cambiare qualcosa.
Non snobbo mai nessuno quando vado ad affrontare le squadre, per cui nel nostro calcio le difficoltà ci sono sempre. È chiaro che se tu riesci a metterci la qualità superiore che hai, supportata da un po' di impegno, un po' di lettura anticipata, un po' di sforzo, poi spesso prende quella direzione lì. Se invece crei delle situazioni, non riesci a sfruttarle, le concedi, gli altri le sfruttano, è chiaro che poi si fa tutto più difficile, però in generale è chiaro che noi dovevamo fare di più. Lo sforzo doveva essere far camminare la partita su dei binari diversi da dove poi ha viaggiato.
È cupo, Luciano.
È cupo,
eh?
Cupo, e come? Insomma, se gli altri segnano e noi no, qualche problema c'è. Questo
forse
il
punto
del suo intervento.
E se la Roma piange, l'Inter di certo non ride. Pareggiando in casa contro il Bologna, interrompe l'inseguimento alla vetta.
E quello che titolano i giornali nelle ore scorse è fallimento con Gobià. Che è un regista che in questa situazione come in altre non riesce a far sfruttare le sue supposte qualità e proprio da una palla persa molto male dal francese il Bologna va in gol e il minuto è il 14esimo, Gemaili proprio scippa la sfera con Dogbia e la serva Taider che dà subito a Verdi che diciamo è l'uomo su cui sono puntati i riflettori di questo inizio campionato, grande dribbling di Verdi e poi la palla passa a destro che solissimo segna di piatto 1-0. Insomma, questo è l'inizio di partita, una partita che si mette subito in salita per l'Inter. Inter che riesce però a prendere campo e fiducia. Perisic fa le prove generali per insomma il pareggio, poi su un lancio di Candreva scarica un sinistro al volo in diagonale che non lascia scampo a De Costa. Il Bologna in realtà perde compostezza, inizia a franare, l'Inter ha subito l'occasione per sorpassare, Candreva tira un vero e proprio bolide appena dentro l'area che viene sventato distinto da De Costa, il risultato quindi non cambia, le reti al 14esimo destro e al 37esimo pareggio di Perisic.
Carlo, allora facciamo un salto indietro alle anticipi di sabato. Apre la Juventus con la trasferta di Palermo ed una vittoria sofferta su autorete.
Sofferta su autorete, questa è proprio la definizione di questa partita. La Juventus torna a casa da questa trasferta con i tre punti, non brillando, riuscendo a raggiungere questo obiettivo grazie a un aiutino. Un colpo di tacco nella propria area di rigore di Goldaniga. Se non ci fosse stato questo aiutino, forse sarebbe staremmo parlando di qualcos'altro, visto anche dopo lo 0-0 della Juventus in Champions League con il Siviglia. Manca Paulo Dybala, che non gioca neanche un minuto, e senza di lui la Juventus è frenata, ha poche idee, molto meno pericolosa. E per sostituire e far riposare Dybala, Allegri sceglie la formula del doppio centravanti e preferisce Dani Alves a Alex Steiner per aumentare il numero di cross per le teste di Higuain e Mandzukic. Un giochino che però non riesce, e appunto i rifornimenti sono molto meno del previsto, e la Juventus per mezz'ora non fa un tiro in porta. Una Juve brutta con poche idee, che però trova il vantaggio al quarto della ripresa, come si è detto, aiutata dalla fortuna. Il tiro cross di Dani Alves viene deviato di tacco da Goldaniga. Sostanzialmente altra pausa, la Juventus si rivede soltanto dopo un quarto d'ora abbondante con un tiro di Mandzukic respinto in angolo. Insomma, poche cose, e Palermo che prende coraggio dopo lo sbandamento iniziale, provandoci fino alla fine. Forse avrebbero meritato qualcosa in più, e se la partita si fosse conclusa con un pareggio probabilmente nessuno avrebbe avuto a ridire. Tra l'altro la Juventus chiude in 10 per l'infortunio di Asamoah e torna a casa appunto con questi tre punti preziosi. Torniamo alle voci di sala stampa. Massimiliano Allegri vede il lato positivo di questa prestazione decisamente opaca. Ascoltiamolo.
Per noi era importante vincere oggi. Sapevamo che il Palermo veniva da due risultati importanti, perché aveva fatto quattro punti in due trasferte, con una vittoria e un pareggio. È una squadra che tecnicamente ha un potenziale di importante, sicuramente nel corso dell'anno lo dimostrerà, con la crescita dei giocatori. È in salute, fisicamente ha retto la Juventus, e noi abbiamo giocato, diciamo, male tecnicamente, un po' per stanchezza, su questo dobbiamo lavorare. La cosa invece positiva è che abbiamo portato a casa un risultato importante, i ragazzi sono stati molto bravi. Oggi avevamo due obiettivi: uno, vincere, che alla fine è la cosa che conta nel calcio; due, non prendere gol, perché noi fino ad ora abbiamo sempre preso gol. Una partita solo non abbiamo preso gol in campionato, va bene, a Roma con la Lazio e col Cagliari. Poi abbiamo sempre preso gol dopo una partita dove non abbiamo preso gol. Abbiamo subito 4 gol. Oggi era importante non subire gol.
Questa era Massimiliano Allegri con la versione toscana di 33 trentini, cioè la cosa
che conta nel calcio, che è un po'
Susanna potrebbe riuscire a farlo
con la cannuccia corta.
Quindi queste sono le parole di Massimiliano Allegri, che vede il lato positivo di questa prestazione che si è conclusa con una vittoria per 1-0 su autoreti. Da parte sua il tecnico del Palermo, Roberto De Zerbi, ha parlato di coraggio nella reazione dei suoi giocatori dopo lo svantaggio. Ascoltiamolo.
Nel primo tempo forse eravamo un po' troppo, ma giustamente dico, timidi, ma questa è l'umiltà che chiedo, che voglio, soprattutto quando giochi. Se noi dobbiamo averlo sempre, però oggi contro questo tipo di squadra era necessario averla. Preso il gol in maniera sfortunata, poi ci siamo un po' slegati ed è venuto fuori il coraggio che voglio, che chiedo e che arriverà. Però le cose bisogna farle sempre con gradualità, sennò si rischiano contro queste squadre, si rischia anche di far brutta figura.
E questo appunto era l'allenatore del Palermo, Roberto De Zerbi.
E invece rimane in scia il Napoli, che fredda il Chievo senza troppi patemi d'animo.
Esatto, un grande Napoli che ha vinto veramente molto facile contro il Chievo. Chievo che ha iniziato questo campionato con grandi aspettative, con grandi risultati, che delude però al San Paolo soccombendo per 2-0. Sono soltanto 20.000 gli spettatori, polemici contro il presidente De Laurentiis e schierati con Sarri, che ha iniziato la stagione con 5 vittorie e 2 pareggi in casa ed è imbattuto al San Paolo da 21 turni. Insomma, niente male per questo Napoli guidato da Sarri. Allora, Gabbiadini è il protagonista vero e proprio di questa partita. Al 24esimo fa centro su perfetto assist di Callejon, pescato sul filo del fuorigioco da Hamsik, un sinistro nell'angolino. Questo è il primo gol della stagione per Gabbiagol. Si pensa ad una reazione del Chievo, che in realtà è molto passivo, e in realtà questa reazione non c'è, o c'è ma non si sente troppo poco per mettere paura al Napoli, che raddoppia con il taglio interno di Insigne al terzo assist stagionale per Hamsik, uno schema che porta lo slovacco al tiro all'interno dell'area. Potente e preciso il destro, partita già in ghiaccio prima dell'intervallo. Niente da dire su questa partita. La cosa più divertente forse in sala stampa è stato chiesto a Maurizio Sarri che cosa ne pensa dello scudetto e la sua risposta di gran classe.
Visto che sei stato così bravo e non ci hai dato ancora il titolo, se dico la parola scudetto che fai? Mi prendi a male parole?
Mi tocco le palle.
Grazie, buonanotte a tutti.
E scusatemi se sono un signore.
Esatto, gli ha dato veramente il titolo, quindi sostanzialmente scaramanzia per Maurizio Sarri, però un inizio anche per il Napoli molto molto positivo. Tra l'altro il tecnico del Chievo, Rolando Maran, ha dichiarato che senza Higuain passato in quest'estate alla Juventus, il Napoli è addirittura più forte e ha più carte per giocarsi il campionato.
Carlo, ritorniamo ora alle scorse ore e diamo uno sguardo al posticipo del Franchi tra Fiorentina e Milan. Pari e polemiche nel finale di partita. Che cosa è successo a Firenze?
Allora, questo era il posticipo serale che è terminato 0-0. Fiorentina e Milan, Viola che sbagliano un calcio di rigore con Ilicic nel primo tempo, rossoneri, e qui è la parte delle polemiche, che ne chiedono uno, sembrerebbe netto al 95esimo per un fallo di Tomovic su Luis Adriano. Più propositiva la squadra di Sousa nel primo tempo, invece nel secondo esce quella di Montella, che porta via il terzo risultato utile consecutivo senza subire reti, e questa è già una grande notizia per il Milan, visto che nelle prime tre giornate aveva incassato 8 reti. Insomma, il Milan che si gode un'altra fine settimana nelle parti alte della classifica, e questo per i poveri tifosi milanisti è un po' una novità. I rimpianti maggiori ce li hanno i toscani, sia perché hanno provato di più del Milan di vincere, sia per l'occasione fallita nel primo tempo da Ilicic. Appunto, è il 22esimo, Ilicic va sul dischetto. Lo sloveno non aveva mai sbagliato, angola troppo, però manda la palla sul palo, quindi si va sul riposo sullo 0-0. E il finale, come detto, è concitato, tanti gli errori in mezzo al campo dovuti alla stanchezza. Al 95esimo Orsato rischia di diventare il protagonista della serata con un'entrataccia su Luisa Adriano, di Tomovic su Luisa Adriano. Appunto, l'arbitro Orsato lascia correre tra le proteste vibranti di tutto il Milan. Milan che chiede il calcio di rigore, fallo netto, non si capisce bene se è fuori area o meno. Insomma, un sipario di polemiche su questa partita.
E velocemente, Carlo, cos'è successo nelle altre partite?
Allora, cosa manca alla nostra carrellata? Iniziamo a Roma, Lazio-Empoli 2-0, i biancocelesti superano l'Empoli appunto con due reti nonostante un secondo tempo di vera e propria sofferenza. La vittoria infatti viene salvata dalla traversa e da un paio di parate di Stracoscia al debutto casalingo tra i pali. Al 29esimo del primo tempo quindi apre Keita e poi chiude al 45esimo del secondo tempo Lulic. Poi Genoa-Pescara 1-1, un altro pareggio casalingo per il Grifone dopo lo 0-0 con il Napoli, 1-1 con il Pescara che è più amaro da digerire. Appunto, il Genoa è costretto a chiudere in 9 dopo essere passato in vantaggio e non essersi fatto dare un rigore nella prima frazione. Quindi al secondo tempo, al secondo minuto, Simeone, il figlio dell'allenatore dell'Atletico Madrid, segna, e poi pareggio al 41esimo di Manaj. E poi finiamo con Sassuolo Udinese 1-0. Ritorna in marcia, in carreggiata il Sassuolo. La squadra di Di Francesco piega i bianconeri dell'Udinese grazie a una rete nel primo tempo dell'attaccante francese De Frel. Nella ripresa gli ospiti reagiscono, ma vengono fermati due volte dalla traversa che salva Consigli.
Ok, noi siamo arrivati a questo punto quasi alla fine della nostra prima ora insieme, ma c'è ancora una seconda ora dopo l'aggiornamento del giornale radio. Noi ci ritroveremo in studio, avremo ospite appunto nella seconda ora Natalie Tocci, Special Advisor dell'Alto Rappresentante Mogherini sulla nuova strategia di politica estera dell'Unione Europea, che si trova qui in Australia per presentare un nuovo documento sulla sicurezza.
Linea ora Marco Lucchi per la seconda edizione del giornale radio. Noi ci ritroveremo tra pochissimo.
A tra poco.